Allora, con questa io penso di concludere, Kirgo, e di passare a esplorare Nietzsche a partire dalla prossima volta. Per cui, se avete del materiale a cassa, vi invito. Oh, la signora! Ai, 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 ai. Ce l'abbiamo un'assicurazione qui. Meno male. Bisogna prima di tutto provare le sedie in queste scuole. Ma la mia, per fortuna, è la più solida, la diversa funzione in questa situazione. Ecco, dicevo. Sì, sì, sì. Io le prometto a mano di tirar su sì, il volume, di aumentare il volume, ma ecco, mi permetta di avere un po' di tempo prima di rodare la voce. Sì. Dicevo appunto che dalla prossima settimana intendo iniziare Nietzsche. E per cui vi invito a guardare quel materiale che riuscite a trovare per conto vostro. Il materiale ce n'è tanto, ecco. Io ho una mia dispensa tradizionale con del materiale antologico, e se volete anche questo materiale su Nietzsche, per cui un profilo generale alla solita maniera, più del materiale antologico è presente lì. Comunque, ecco, penso che un po' di testi siano presenti a casa, nelle biblioteche personali e private. E anche su Nietzsche immagino che ci sarà da passare qualche ora per affrontare questa questione, la questione Nietzsche. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Volevo soltanto, a proposito di conoscenza, fare un lavoro di anticipazione, una prolessi. E invece vediamo un po' di dire le ultime cose, no? Almeno in questa sede possiamo dire di Kierkegaard. Io pensavo, venendo qui, pensavo a un confronto che potrebbe essere interessante, semplicemente per iniziare questa riflessione di oggi. Pensavo al Kierkegaard, il quale ritiene che il dubbio, no, sia una determinazione della volontà. E dicendo una determinazione della volontà, esclude che sia una determinazione dell'intelletto, una determinazione, diremmo con Kant, della ragione. Così come determinazione della volontà al massimo grado è la fede. Fede, aver fede, è dubbio, dubitare, sono quindi determinazioni, modi di darsi, no? Di presentarsi, di definirsi della volontà. La volontà che nella speculazione filosofica particolare, dico, se vogliamo stringere il campo di quella dell'età moderna, è sempre stata vista come appunto diversa dalla ragione, no? Diversa dalla ragione. Nell'uomo, nell'essere umano, in questo caso diremmo per dei pensatori spiritualisti, nell'anima, no? Nell'anima si dà la presenza, no? Di queste due facoltà, la facoltà dell'intelligere, la facoltà del comprendere, no? Quindi del conoscere, e la facoltà del volere. E allora pensavo che fosse interessante un confronto con due autori abbastanza vicini, no? a Kierkegaard, e cioè a Kant, il che ci permette di riprendere un attimino il discorso su Kant, e ad Hegel, e vale lo stesso discorso, perché ad Hegel abbiamo fatto riferimento proprio all'inizio, no? di questa visitazione, insomma, di Kierkegaard. In sostanza, per Kierkegaard, no? Mi riferisco in particolare all'ultima lettura, no? che avevamo anche iniziato la volta scorsa, quella da Davini, sapere, passione, verità nell'interpretazione kierkegaardiana dello scetticismo antico. E qui ritorna, come dire, la mia passione per lo scetticismo, che è stato oggetto, no, di discussione o di contrasto da parte dei filosofi moderni, per i motivi che alcuni di voi sanno. Ecco. Il Kierkegaard, in particolare nelle sue opere più propriamente filosofiche, ricostruendo il rapporto tra dubbio e fede, no? Mostra come il dubbio sia non successivo, no? Si diceva la volta scorsa, alla fede, nel senso che si presenti nell'anima, nella ragione, ecco, nella ragione, a livello conoscitivo, no? come problema conoscitivo, in corrispondenza, in prossimità o contro una fede. E qui fede sia in senso lato, no? che in senso stretto, cioè come fede religiosa, sia in senso lato, cioè come credenza, pistis in greco, come credenza in quel sapere, no? Che si realizza attraverso la conoscenza percettiva, sensibile, del mondo. Il dubbio, secondo Kierkegaard, viene prima viene prima della fede rispetto alla tradizione, no? Rispetto a quanto pensato dalla tradizione. E nel voler definire fede e dubbio, no? Si trova a dover fare i conti con la definizione di dubbio e di dubitare, no? Più classica, no? Più classica, che è quella degli scettici. E si trova nella necessità di definire quelli che vengono definiti due principi epistemologici, cioè due principi fondamentali della conoscenza. Il primo, che è quello che porta a distinguere il giudicare dal sapere, no? Il giudicare dal sapere. A questo accennavamo già la volta scorsa, no? Cioè un conto è sapere, tutti quanti sappiamo per vivere, semplicemente per vivere, no? In questo modo. Si tratta di ciò che, anche qui possiamo riferirci anche ad Hegel, al linguaggio hegeliano, ciò che Hegel definiva certezza sensibile, no? La prima forma della coscienza, la certezza sensibile. Per vivere si ha bisogno di rapportarsi al mondo, Il mondo viene inteso come un qualcosa al di fuori, no? della nostra facoltà conoscitiva. Il senso e la sensazione come atto di conoscenza vanno a costituire il primo momento di adeguamento del soggetto all'oggetto, vanno a costituire la condizione per cui si possa avere un rapporto con il mondo. Sapere. Altra cosa è giudicare, no? Dice Kierkegaard, rifacendosi ad una tradizione epistemologica, una tradizione abbastanza presente nella storia del sapere occidentale. Altra cosa è giudicare, cioè altra cosa è affermare con la piena convinzione che ciò che si sa, no? Ciò che si è saputo tramite lo strumento sensibile, questo strumento che ci apre al mondo, no? O che ci porta il mondo in noi, no? Altra cosa è, dicevo, giudicare, cioè arrivare a ritenere che la rappresentazione, no, del mondo operata per via sensibile, cioè quella rappresentazione empirica, no, del mondo corrisponda pienamente in forma assolutamente adeguata al mondo in quanto tale. Per cui Kierkegaard ricorda come per gli scettici, vi ricordate anche la conclusione, no, dei discorsi pironiani, no? Per gli scettici non era assolutamente necessario mettere in discussione l'esperienza in quanto tale, no? mettere in discussione ciò che si sente, ciò che si conosce in forma immediata, no? Ma ciò che gli scettici mettevano in discussione nella loro polemica contro tutti i dogmatismi, contro tutti i dogmatici, era il giungere alla convinzione, no? Alla convinzione che quella conoscenza fosse assolutamente del tutto adeguata alla realtà, no? Che si potesse quindi dire con assoluta certezza, ecco, parliamo qui di certezza, che incontra la verità, che si potesse dire con assoluta certezza che la conclusione del giudizio fosse una conclusione assolutamente indiscutibile. Andando a utilizzare gli scettici un'arte che già aveva una sua lunga storia, no? Lo scetticismo è iniziato nella prima metà del III secolo avanti Cristo, no? Con Pierrone, e la scienza utilizzata dagli scettici per smontare le tesi dei dogmatici, cioè per smontare la convinzione dogmatica, la dialettica, no? Quella dialettica costruita, ripeto, nei secoli precedenti a partire da Zenone, no? Zenone quello dei paradossi, Zenone quello delle aporie, Achille la tartaruga, la freccia, ricordate? E che era stata poi fortemente valorizzata da Platone, e che aveva avuto nella seconda metà del V secolo avanti Cristo questa stagione anche di grande successo per fine economico con i sofisti, con gli aristi, con quelli cioè che riuscivano a capovolgere le verità più scontate, con quelli che si potevano definire artifici logici. Quindi giudicare, tornando a Kierkegaard, giudicare è altra cosa da sapere, no? Dal sapere. Ma cosa è sapere? E un'altra cosa è giudicare. Con che cosa noi sappiamo? Sappiamo certamente utilizzando la ragione, che si avvale dei sensi, non è semplicemente con i sensi, ma è la ragione che resta completamente ancorata ai sensi, e tramite i sensi si muove all'interno della realtà. Altra cosa invece è il giudicare, che è un'attività che si svolge all'interno della sfera logica, all'interno della sfera prettamente razionale, intellettiva. E il salto, no? A livello, no? Al grado dell'intelletto, della ragione, che secondo gli scettici un salto rischioso, utilizziamo un termine che poi sarà proprio di Kierkegaard, no? un salto rischioso che ci deve far ritenere, secondo gli scettici, ci deve portare ad un atteggiamento di sospensione, no? Dell'assenso, di sospensione del dire sì, è così la realtà, oppure la realtà non è così. perché ciò che vale per un giudizio affermativo vale anche per un giudizio negativo. Mentre la tradizione storico-filosofica ha sempre presentato lo scetticismo come una filosofia interessata a problemi fondamentalmente teoretici, no? A problemi cioè strettamente legati alla ragione, mentre la tradizione storico-filosofica ci ha presentato lo scetticismo come una filosofia che ha, come dire, sminuito la capacità della ragione, dell'intelletto, di conoscere se stessi, di conoscere il mondo, facendo quindi dello scetticismo, ripeto, una filosofia fondamentalmente teoretica, Kierkegaard recupera dello scetticismo quella che è l'anima di questo movimento. Ricordo che lo scetticismo è stata una filosofia dell'età ellenistica, no? Dell'età ellenistica e romana, poi, fondamentalmente è iniziata nell'età ellenistica e insieme alle altre due filosofie, le due grandi filosofie dell'età ellenistica, cioè lo stoicismo e l'epicureismo, ha avuto come fine essenziale, fondamentale, quello di funzionare, no? Si è detto, da farmaco, no? Da cura per l'uomo, no? Quindi una filosofia morale più che una filosofia teoretica, un ausilio nella vita più che una filosofia valida per definire ciò che si può conoscere e ciò che non si può conoscere. Una filosofia valida, cioè a individuare l'atteggiamento più opportuno, no? Diciamo, ci mettiamo dal punto di vista degli scettici, più opportuno in questa vita, che è un atteggiamento apatico, no? Un atteggiamento atarassico, cioè un atteggiamento che deve essere privo di sofferenze, no? Più possibilmente imperturbabile, ecco. E gli scettici ritenevano che fosse proprio il voler conoscere, no? Il voler conoscere con assoluta certezza a produrre la più estesa perturbabilità, no? Perturbazione, la più estesa sofferenza, cioè si soffre di più proprio perché ci si trova di fronte alle grandi questioni, alle grandi questioni teoretiche, alle grandi questioni, perché no, anche etiche, no? Ma in senso conoscitivo, che cos'è bene, che cos'è male. E allora, di fronte a quella che è stata nella filosofia antica, no? La domanda principale, la domanda principe, che cosa è? No? Che cosa è giustizia, no? Che cosa è bene, che cosa è bellezza, che cosa è questo mondo, che cosa è, no? Lo scettico si fermava, no? rifiutava di rispondere, cioè lo scettico decideva di sospendere il giudizio, di sospendere quindi, di non dare alcun assenso. Dopodiché non è che restava nella sua torre d'avorio, no? questa torre d'avorio, nella sua apatia, nella sua imperturbabilità. Perché succede a tutti, succede anche a me. No, voglio dire, succede a tutti, succede anche a me, succede anche a chi sta da questa parte. Vuol dire. Allora, perché vi ricordo che gli scettici, no? Una volta mostrata l'impossibilità, l'inopportunità, no? Di esprimere senso, l'assenso, dire di sì, no? O dire di no, perché anche dire di no decidevano di vivere e vivevano secondo le consuetudini. No? E mi ricordo che quando abbiamo scoperto questa dialetticamente dobbiamo trovare anche il positivo, nel senso che sono sveglie che svegliano. Sono sveglie che svegliano. Ne dobbiamo caricare anche più di due. Ogni 10 minuti. No. Bisogna trovare il positivo e il negativo. Ecco, mi ricordo che la discussione è stata abbastanza vivace proprio su questa conclusione, no, degli scettici. Cioè, proprio perché non possiamo sapere ciò che sia bene o male, no? Ciò che sia vero o falso, ciò che sia certo o incerto e così via, tutto incerto, no? Ciò che sia certo, tutto è incerto, tutto indeterminato, tutto indeterminato. E allora vediamo di vivere il più possibilmente secondo le consuetudini, di vivere secondo le regole, no? Tradizionali, no? Secondo le regole. Proprio perché l'obiettivo è quello di non essere perturbati. Ma che cos'è che non è perturbato? Che non deve essere perturbato? Ecco, questo è il punto. È la ragione a non dover essere perturbata. Non ha alcun senso questa domanda. Sappiamo che il carattere proprio della ragione, il carattere proprio della ragione è quello di cercare, no? Di voler sapere. E se la filosofia è una disciplina che ha la ragione, no? Come suo strumento fondamentale, se il sapere razionale si è distinto all'origine, al principio, no? Dal sapere mitico, proprio per l'intenzione di voler usare particolarmente la ragione nel processo conoscitivo, e allora dobbiamo ricordare che ragione e curiosità vanno di pari passo. Ragione e domanda, ragione e questione sono indissolubilmente legati. Laddove c'è e ci sarà una ragione, c'è e ci sarà sempre una questione, sempre una domanda, ci sarà sempre un punto interrogativo, no? E allora ci sarà sempre un dubbio. Allora ci sarà sempre un dubbio nel momento. Un dubbio. Ci può essere un dubbio. Non è detto che ci sia un dubbio. C'è una domanda. Non è detto che ci sia un dubbio nel momento in cui si è convinti di poter dare una risposta certa a quella domanda. Diciamo che diciamo che l'apertura, no? L'apertura, l'orizzonte aperto è il destino, è il destino della ragione. Il dubbio, e qui arriviamo a quello che mi sembra molto interessante, no? di questa questione. Il dubbio interviene così come gli scettici hanno pensato, così come Kierkegaard ricorda, interviene perché? Ecco, questo è il punto. Perché interviene il dubbio? Perché c'è? E perché, secondo Kierkegaard, secondo gli scettici, secondo una linea che è quella scettica, cioè possiamo dire, utilizzando anche una terminologia contemporanea, no? Del pensiero debole, no? del pensiero che è debole e non del pensiero che è forte, il dubbio, il dubitare intervengono proprio perché non si è soltanto soggetti conoscenti, non si è soltanto, diremmo con Cartesio, torniamo ogni tanto, no? Ci muoviamo in questo luogo, no? Che è il luogo della filosofia, della storia della filosofia, delle res cogitantes, no? Non siamo soltanto res cogitantes, non siamo soltanto soggetti dotati di ragione, no? Ma siamo anche soggetti dotati di volontà e siamo soggetti finiti dotati di volontà. E in quanto soggetti finiti di volontà, prendiamo atto, no, della nostra finitezza. E allora qui, come dire, si dipartono due vie possibili. Una che è quella degli scettici e l'altra che è quella di Kierkegaard. La prima che ritiene che forse vale la pena appunto sospendere l'assenso sulle questioni, sia sulle grandi che sulle piccole questioni. L'altra, che è quella di Kierkegaard, no? Che ritiene che il dubbio debba essere, come dire, l'occasione per poter operare quel salto che è il salto alla convinzione certa. E la convinzione certa è fede, è la fede che Kierkegaard pensa, è la fede in senso stretto, cioè la fede religiosa, la fede cristiana, che non è credenza perché ci si adegua ad una perché si accetta la verosimiglianza, no? Ma al contrario, e questo lo dicevamo già la volta scorsa, perché la verità è certezza, ecco, la verità certa, no? La verità certa è una verità, dicevamo la volta scorsa, assurda, proprio perché è assurda, è paradossale, proprio perché assurda e paradossale, le verità del cristianesimo, no? Sono paradossali e assurde, è proprio per questo, no? Che vanno ritenute vere e certe. In ambi i due casi, ed è quello che mi interessa, come dire, da un punto di vista la guida alla ricerca. In ambedue i casi la scelta non la opera la ragione, non la opera l'intelletto, ma la scelta la opera la volontà. Come dire che c'è un primato della volontà sulla ragione, e c'è un primato della volontà sulla ragione sia negli scettici, no? C'è un primato della volontà nel senso che loro decidono di non scegliere e scelgono scegliendo di non scegliere, no? C'è un primato della volontà e c'è un primato della volontà, no? In Kierkegaard, il quale decide di scegliere, no? Addirittura di scegliere l'assurdo, di scegliere la verità, no? Più incredibile, di scegliere la verità più scandalosa, no? Che è la verità religiosa, che è la verità religiosa. In ogni caso, ecco, questo mi interessa anche per poter poi utilizzare questo materiale nelle filosofie successive. In ogni caso viene affermato un primato della volontà, no? E quindi della sfera in qualche modo pratica, no? Per Kierkegaard chiaramente religiosa, cioè un salto, no? Sulla sfera teoretica, prettamente teoretica, sulla ragione, la volontà prevale sull'intelletto. Kant, se mi permettete di tornare, no, su quello che volevo fare, sul confronto, Kant aveva separato nettamente i due ambiti, no? L'ambito della ragione pratica dall'ambito della ragione teoretica, per cui questa separazione permetteva all'uomo, secondo Kant, molto schizofrenico alla lettera, chiaramente, no? Più diviso, scisso, permetteva di arrivare a delle certezze teoretiche, no? Cosa che non abbiamo né negli scettici, indipendentemente da, no, da quello che poi concludono, sia in Kierkegaard, no? Perché per Kierkegaard non c'è, come dire, verità oggettiva. La verità è sempre la verità del soggetto, no? È la verità che si scopre nella propria interiorità, no? In un processo che è un processo di sofferenza, è un processo di continuo avvicinamento, di impossibile avvicinamento alla verità, che è la verità divina. Ecco. Per Kant, invece, abbiamo uno spazio della ragione che è separato e autonomo, e qui siamo sempre nell'ambito, come dire, di una cultura anche religiosa protestante. Se Kierkegaard è stato un forte oppositore, no, del luteranesimo storico, no, di Copenaghen, no, dei suoi tempi, Kant è stato un protestante, almeno cresciuto, formatosi in convinzioni molto rigorose, quelle propriamente del pietismo, no? Del pietismo. Voglio dire, siamo sempre in quell'ambito, ma lì dentro abbiamo una proposta che è quella di Kierkegaard, che, come dire, riporta la ragione alla volontà, no? E chiede che la ragione si sottometta alla volontà, in ultima analisi, no? Perché è la volontà che decide, e soltanto così, anche voglio dire, decidendo l'indefinito, no? decidendo lo scandaloso, decidendo il paradossale, l'impossibile, decide, vincola, è la volontà che vincola, no? In Kant, la volontà vincola nell'ambito morale, ma non vincola nell'ambito teoretico, perché nell'ambito teoretico la ragione ha la sua giurisdizione piena. Ovviamente la ragione come intelletto, qui se volete, anche per chi ha voglia, insomma, di approfondire un attimino Kant, la ragione come intelletto significa la ragione scientifica, no? Cioè la ragione capace di raggiungere verità e certezze, no? Che vanno insieme di pari passo, verità e certezze universali, pienamente oggettive e necessarie, no? dice Kant, cioè verità scientifiche che sono quelle che l'intelletto raggiunge, no? senza che possano essere messe in dubbio, quindi al riparo da ogni critica scettica, dal tarlo, no? dello scetticismo, perché l'oggetto della conoscenza è il materiale fenomenico, no? L'oggetto della conoscenza è il materiale fenomenico, il fenomeno. La forma della conoscenza, che è forma comune a tutti quanti gli esseri razionali, no? è data quelle che lui definisce le intuizioni pure, le forme dello spazio e del tempo, le categorie, la percezione trascendentale, cioè tutte le forme che caratterizzano la struttura conoscitiva, la funzione conoscitiva dell'essere umano, no? Così come tutti quanti, come dire, metabolizziamo, no? Il cibo allo stesso modo, no? Abbiamo delle poi chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, no? Ma le funzioni sono identiche, no? Allo stesso modo tutti quanti metabolizziamo allo stesso modo il materiale della conoscenza, e quando questo materiale della conoscenza è il materiale fenomenico e le forme, no? Le forme della conoscenza sono utilizzate in modo corretto, ecco, non può darsi se non che una conoscenza, cioè per Kant una è la conoscenza scientifica, no? Nello specifico una è la conoscenza geometrica, una è la conoscenza matematica, una è la conoscenza fisica, andando così a risolvere la questione dell'età moderna, no? Su quale fosse superiore come scienza fisica, se ancora, se c'era qualcuno ancora, no? Se la scienza aristotelica, se la fisica aristotelica o la fisica newtoniana, no? Tant'è vero che l'operazione di Kant è stata definita una sorta di apologia, no, del discorso newtoniano, della fisica newtoniana. Quindi con una conclusione diremmo dogmatica, no? Se utilizziamo questo termine, così come l'abbiamo utilizzato come antitetico al termine scettico, no? Quindi con una posizione dogmatica, cioè Kant era pervenuto alla convinzione che l'uomo, utilizzando il suo intelletto, no? Utilizzando il suo intelletto, potesse raggiungere conoscenze vere e certe intorno al mondo fenomenico. Possiamo dire intorno all'apparente, no? A ciò che appare. Certo, metteva le mani avanti e diceva: intorno a ciò che appare noi possiamo costruire scienza, cioè conoscenza scientifica. Intorno a ciò che è, cioè adesso alzo troppo la voce, signore. Intorno a ciò che è, intorno a ciò che è, cioè intorno all'essenza, no, della tradizione, intorno alle strutture ipostatiche, no, dell'essere, no, certamente, no? Quindi noi possiamo cogliere in modo scientifico, quindi universalmente valido, oggettivamente valido, necessariamente valido, il mondo fenomenico, che non era quindi non era oggetto di alcuna critica scettica, secondo Kant. Certo, il problema del numero, quindi il problema dell'essere, veniva risolto in modo, diciamo, con molta cautela da Kant. Lui si diceva sicuro, e qui vedete un po' che cos'è che gli permetteva di dire: sono sicuro che esista il noumeno, sono sicuro che esista il noumeno, che esista l'essere come sostanza, una sostanza infinita, no? Una sostanza, sostanza assoluta, Dio, no? Noumeno dei noumeni, no? Sostanza, mondo, al di sotto di questo mondo apparente, no? Fenomeni che costituiscono insieme il mondo della conoscenza, l'io, l'anima, no? L'anima, anche questa come sostanza, quelle che la tradizione definiva res, no? Le sostanze. E lui dice: sono convinto che ci siano, non sono d'accordo, casomai questo negli anni in cui già si era diffusa la filosofia idealistica, no, di Fichte, non sono d'accordo con quelli che ritengono di essere miei epigoni e più bravi di me, no? nel dire che, che non ci siano, no? Nel dire che non ci siano le sostanze, le res. Solo che di queste res Kant non faceva, come dire, degli oggetti scientifici, restavano lì unicamente come regole del conoscere e in qualche modo anche regole dell'agire pratico. Ecco, in qualche modo, il ponte, no, tra sfera teoretica e sfera pratica, dove nella sfera pratica, cioè nella sfera etico-morale, faceva da padrone la volontà. Per cui se nella attività teoretica, no, è la ragione a decidere, ad avere piena giurisdizione, nell'attività pratica, che è l'attività propria, no, cioè nel mio agire, no, nel mio agire rispetto a me stesso, rispetto agli altri, no, rispetto al mondo, e ad avere assoluta e unica giurisdizione è la volontà. Ed è la volontà che mi determina, è la volontà che mi deve determinare. E quando attraverso la volontà scelgo, perché c'è la scelta, no? Ne parlavamo anche alcune volte fa in Kant, quando io scelgo secondo la legge del dovere, no? Il dovere per il dovere, io faccio, no? Faccio la scelta migliore, no? Faccio la scelta migliore, faccio la scelta proprio tipicamente propria, no? Di un essere libero, no? Per cui volontà e scelta, libertà, no? Libertà e retto agire sono in Kant strettamente collegati, ma non il retto conoscere, ecco questo è il punto, ma non il retto conoscere. La conoscenza appartiene, come dire, ad un'altra, ad una dimensione più ad una dimensione separata della vita umana, questo per Kant. Per cui si può essere certi, no? Si può essere certi di alcune verità, che sono le verità della fisica, la verità della matematica, chiamiamole le verità scientifiche, non si può essere teoreticamente certi, no? Delle verità metafisiche, non si può essere certi delle verità, quindi quelle che sono presenti nelle sacre scritture, no? Delle verità religiose, queste verità diventano poi, nell'ambito della sfera pratica, gli assiomi, diventano i principi dell'agire, diventano quelli che Kant chiama proprio postulati della vita pratica. Quindi devo no? Conformare la mia attività pensandomi come un soggetto libero, come un soggetto libero, e quindi completamente diverso, no? Da tutti quegli enti che sono oggetto della conoscenza fisica. Perché gli enti che rientrano nella conoscenza fisica sono ordinati, si ordinano secondo un principio diverso, che non è il principio della libertà, ma è il principio della necessità causale, no? della necessità. Devo conformare la mia azione come se ecco, continuamente, cioè diremmo, qui dialogando con Kierkegaard, nella convinzione, nella credenza, potremmo dire nella fede, no? Se diciamo fede in senso lato, come se questa vita non abbia termine, no? Come se questa vita non abbia termine, quindi come se questa vita proseguisse al di là della morte del corpo, e quindi devo conformare tutte le mie azioni credendomi immortale, no? L'immortalità dell'anima quindi non è oggetto di conoscenza scientifica, no? Va bene, ma diventa invece assioma, quindi regola, diremmo, morale, regola di vita, assioma morale, principio indimostrabile, come il termine stesso geometrico poi vuol dire, a proposito di credenza, no? Proprio di credenza, di pistis, vuol dire, no? Ecco, come se no? Potessi andare oltre questa vita, e allora credendo in questo io conformo le mie azioni, così come devo conformare le mie azioni, il terzo assioma, no, di Kant, no, il terzo postulato assioma di morale di Kant credendo nella esistenza di Dio, nell'esistenza di Dio, che diventa, come dire, lo scopo ultimo, no, di tutto, a partire dalla mia stessa vita. Ma ripeto, questi diventano assiomi, regole di vita.
Sono degli escamotage, comunque, perché un come se è sempre...
Tutta la filosofia di Kant è la filosofia del come se, in tedesco è als ob. Anche la filosofia teoretica. Anche la scienza, no? È il risultato di una posizione logica di questo genere, no? Come se, ma qui avremo bisogno di una lezione specifica. E allora è chiaro questo, cioè io volevo mostrare questo allontanamento di Kierkegaard, no, che viene dopo di Kant, no, dalla impostazione filosofica kantiana da un lato. E se volete, capisco che ho preso molto tempo e che quindi posso aver anche stancato, voglio dire, Hegel invece riportava la volontà alla ragione, così come ha inteso portare tutto alla ragione, ricordate, no? La struttura, no? Tutto, la volontà è ragione, e la ragione si dà attraverso la volontà, per cui quelli che sono assiomi postulati, no? Per Kant, ciò che per Kant si presenta in modo dicotomico, no? Quindi separato, le due sfere non sono altro che due modi d'essere, no? Dialettici, dialetticamente correlati tra loro, del logos, no? che è spirito. La volontà si presenta soltanto in uno spirito, cioè la volontà è una manifestazione. Per Hegel è una manifestazione, è una forza, no? In quanto tale è una manifestazione dell'idea, quando l'idea è rientrata in sé, no? Quando l'idea, il logos, avendo superato l'antitesi, la negazione che è la natura, diremmo, non so, soggettivamente il corpo, si riconosce rientrando in sé come spirito, e ciò che caratterizza uno spirito è insieme, dice Hegel, questo nella filosofia dello spirito soggettivo, già nella filosofia dello spirito soggettivo, ma così come esiste una volontà di un soggetto individuale, esiste ed è anche molto più forte la volontà di soggetti collettivi, dello Stato per esempio, la volontà, no? Dello Stato. Ma già nello spirito soggettivo Hegel dice che lo spirito, no? Come logos che rientra in sé, si presenta come superamento dialettico, no? Di ragione e volontà, è la ragione che vuole, no? È la volontà che conosce. È la ragione che vuole, è la volontà che conosce. Mentre in Kant abbiamo una netta separazione, no, dei due ambiti, dell'ambito teoretico, diremmo, dall'ambito pratico, in Hegel invece abbiamo una sovrapposizione, intersecazione, no, dialettica dei due. Per cui, tornando alla questione, certo, avrebbe detto Hegel, io sono sicuro di raggiungere la verità, io, è lo spirito, sempre il soggetto, per cui se dico io, va bene, può anche essere il io soggettivo, perché in Hegel la vita, dei singoli spiriti soggettivi, dei singoli uomini, no? Non fa altro che ripercorrere le tappe, i momenti, le figure dello spirito universale, cioè precisa corrispondenza, un parallelismo diremmo, no? Ontogenesi, filogenesi, non so, con un'altra terminologia, vengono a corrispondere, no? In Hegel. Per Hegel avrebbe detto che la verità si dà, ed è la verità che lo spirito no? Conosce e riconosce, ed è la verità che lo spirito realizza volendola, proprio perché la vuole. Quindi diremo, con, andando a recuperare quella categoria, quel termine che è fede, credenza, no? Credenza in senso lato, cioè perché la vuole, perché deve credere, perché deve credere, ma proprio perché deve credere, no? Perviene alla conoscenza, cioè la credenza diventa la via attraverso la quale si manifesta la verità. E rovesciando questo discorso, la verità si può dare unicamente, qui la verità diventa soggetto in Hegel, no? La verità si può dare solo tramite una volontà. La verità nel suo più alto grado, che è quello dello spirito, no? Si può dare soltanto tramite una volontà. Quindi è necessario che ci sia questa intersecazione di volontà, no? E quindi di volontà che convince, di volontà che vincola, di volontà che vince, perché è solo la volontà che, no? È la volontà che ci fa essere sicuri in qualcosa, perché ci vincola, no? Con la verità. E invece Kierkegaard rompe di nuovo, no? Questa intersecazione, e va a sottomettere, a proposito di un principio, no, logico, che è un principio della realtà diverso, no, da quello hegeliano, no? Principio della filosofia hegeliana, il principio di negazione, no? Della contraddizione. Il principio kierkegaardiano invece è il principio del terzo esclusso, cioè il principio in ultima analisi fondato sul principio della non contraddizione. Quindi o sei di qua o sei di là. O sei di qua o sei di là significa, in questo caso, secondo Kierkegaard, che che l'intelletto a doversi prima o poi, lui la chiama proprio una legge necessaria, no? Così come dice il mondo, tutte le cose, no? Sono soggette alla legge di gravità. Noi possiamo tenere qualcosa sollevato, no? Va bene, per un certo tempo, ma se lo lasciamo andare, prima o poi, no? Non prima o poi, necessariamente deve cadere, no? Necessariamente deve cadere. E così come lo scettico, certo, possiamo deciderci come lo scettico di non decidere, no? di non decidere, però sappiamo che prima o poi dovremo deciderci. E anche quando lo scettico si decide dicendo, beh, allora continuo a comportarmi come ci si è sempre comportati in questo mondo, no? Come si è comportata mia madre, mio padre, i miei avi, secondo le regole del paese, mi ricorda Cartesio anche questo, no? Adeguandomi alle... anche qui c'è l'abbandono, no? Di quella, secondo Kierkegaard, no? Di quella posizione comoda, in ultima analisi, di scegliere, di non scegliere, ma che si rivela comunque sempre necessariamente effimera, no? Vana, vana, anche questa. Perché prima o poi devi tornare alla vita, e quindi devi scegliere, e quindi devi prendere posizione, e prendi comunque posizione. È quello che dice Kierkegaard degli scettici: loro non prendono posizione, anche se
no?
È sempre una presa di posizione, perché in ogni caso, e qui torniamo a quello che è il concetto, la categoria, no? Le due categorie fondamentali della filosofia del filosofo danese, no? E cioè quella dell'esistenza e quella della possibilità, e del singolo, no? finito, il singolo come ente finito, come ente che esiste, che è finito, che si trova a dover continuamente scegliere e si trova necessariamente, questa è la forza di gravità, no? Che è propria, no? di ogni singolo, di ognuno di noi, si trova necessariamente a dover scegliere e quindi necessariamente si trova a rischiare, no? Tra le diverse possibilità, dove le possibilità, ontologicamente più forti, no? E quindi quelle che provocano più disperazione, no? più angoscia, perché qui è proprio un rapporto con ciò che sarà, ciò che può essere, è che la possibilità è possibilità che non possibilità che è, che può dare, no? Non la possibilità che si dia qualcosa, ma che la possibilità che non si dia qualcosa. Per cui necessariamente dovrà scegliere, e necessariamente quindi dovrà attivare la ragione, la volontà, o meglio, è la volontà che lo porterà ad agire, anche nel caso in cui temporaneamente, scetticamente, dovesse decidere di non scegliere, cioè di sospendere l'assenso, di epochizzare. Io adesso a voi, non so se... Ma se non troviamo dei binari, dato che si tratta di pensatori che hanno dedicato tutta la loro vita, no, a pensare il pensabile, la filosofia si è occupata. Questo poi per fortuna di chi, per sfortuna, anche qui la dialettica, voglio dire, qui siamo al di fuori della lezione, nel livello della battuta, no, ho vissuto poco. Pensate un po' se invece di quei 40 eroti anni fosse vissuto il doppio, che cosa avrebbe comportato in situazioni del genere. Voglio dire che in questi momenti noi possiamo soltanto individuare degli assi, delle assi di pensiero, no? Possiamo individuare sì, dei nuclei, e dopodiché questo ci deve servire per porci degli interrogativi, per porci delle domande, per studiare, cioè io penso che possano servire per andare poi in libreria e comprare un libro di Kierkegaard e provare a leggerlo e vedere un po' se si capisce qualcosa o no.
Capire che, cioè pensare che la fede sia un atto di volontà, dice adesso che la volontà conduca alla fede. Invece mi è difficile pensare che la volontà conduca al giudizio. La fede è un atto di volontà per me, ma il dubbio per me non è un atto di volontà.
E io ho voluto, come dire, centrare qui il mio discorso, proprio dato che parlavamo di Kierkegaard, per evidenziare questa intuizione, no, di Kierkegaard, il dubitare per lui è il risultato di un atto di volontà. Ed è l'atto di volontà, è la volontà Perché è la volontà? D'altra parte la volontà è quella che dà l'assenso nel giudicare. Abbiamo distinto.
La volontà, nel senso, nel momento in cui io non accetto la fede, allora a questo punto, come per volontà, c'è il dubbio.
No, ma questo è il punto. Non è che venga prima, non è che venga prima la fede e poi il dubbio. È così che riusciamo a comprendere, no? Ci avviciniamo a questo concetto del dubbio come determinazione della volontà per Kierkegaard. Secondo lui non è che si dubita nel momento in cui si ha fede, perché chi ha fede non dubita più.
Allora, non avendo fede ho il dubbio, cioè se la volontà non mi porta alla fede, allora mi conduce al dubbio.
Il dubbio certamente è il dubbio che è il risultato di una presa di coscienza da parte della ragione, no? Da parte della ragione dei suoi limiti. No, cioè il pensiero di Kierkegaard comunque si situa in un periodo in cui da Hume, no? A Kant, in cui c'è anche Schopenhauer, voglio dire, in questo periodo, ma, in cui si definiscono, si prendono in considerazione quelli che sono i limiti, no, della ragione, i limiti della nostra facoltà conoscitiva. E dubitare, non è il un modo di essere propriamente dell'intelletto, perché l'intelletto conosce e basta, no? Dubitare è un modo di essere della volontà. Perché? Perché ha anche un suo interesse, come tutti gli atti di volontà. Cioè la volontà si impone sulla base di un interesse. Quando non so se ha letto questo testo, no? Quando si diceva che il dubbio, come anche la fede, si definisce più in base a motivi extralogici, significa che si definisce in base all'interesse, in base a ciò che conviene, a ciò che, no? Al soggetto, ciò che conviene al soggetto. E questo è presente sia nel dubbio degli scettici, perché gli scettici mantengono quell'atteggiamento che è l'atteggiamento dubbioso, che in ultima analisi porta alla epoché, no? Alla sospensione, proprio perché hanno un interesse. Qual è l'interesse dello scettico? Quello di non essere turbato.
Però io mi riferivo al dubbio al di fuori della paura di essere turbata.
Al dubbio intorno alle verità di fede? Al dubbio intorno alle verità di fede. E Kierkegaard qui è abbastanza, come dire, va avanti per la sua strada, cioè non si ferma. La filosofia, la sua attività, forse non l'avrebbe più chiamato la filosofia, la sua attività è un'attività persuasiva, è una nuova retorica, una nuova forma di retorica che è utile a convincere, anche qui convincere, non, se si convince si vincola, e si vincolano le volontà, non le ragioni. a convincere non soltanto il dubbioso, no? Ma a convincere chi crede già di essere convinto. Cioè, questo è l'elemento proprio, no, dell'attività di Kierkegaard. Lui chi ha come interlocutore? Non ha come interlocutore l'ateo, non ha come interlocutore lo scettico religioso, no? Lo scettico religioso, colui che ha dubbi, no, lui ha come interlocutore, ma dove l'interlocutore è proprio l'antagonista, è chi dice di sapere, chi dice di aver fede, chi dice di aver fede. Martensen, il teologo di Copenaghen, i teologi sono quelli che sono presi d'assalto da Kierkegaard. Non sono gli atei, non sono i dubbiosi, sono invece quelli assolutamente convinti. E allora qui, è questo il punto, sono assolutamente convinti. Allora la fede di Kierkegaard sta nella posizione, è una posizione di chi è convinto dell'assurdità, no? Dell'assurdità delle stesse tesi religiose. Per cui chi cerca, il teologo, no? di giustificare delle tesi, quello non è cristiano, non è credente. Capito? È come dire, è una fede al quadrato. Lui lo dice, usa anche questa metafora, è una fede al quadrato, è una fede che combatte la fede supposta, o la fede supposta, la fede istituita. Quindi, e questo anche lui lo dice, no? Gli sta più simpatico lo scettico che non il credente, colui che ritiene di giudicare, no? Quindi di esprimere verità certe. Io so e vi dico come fa, no? Mi sta meglio lo scettico, dice Kierkegaard. Mi sta meglio anche se la sua posizione è una posizione che è bene che sia superata, no? Che sia superata. La sua è una fede al quadrato, una fede contro chi dice di aver fede. Un paradosso, ma è così. Chi dice di aver fede?